Il canto si apre con una esplosione di gioia. Dante sente i beati cantare in coro un gloria a Dio e prova una gioia ineffabile. E fin dalle primi versi notiamo questo accenno a quello che sarà il contrasto con la terra. Dice: «O Sansa Brahma, sicura ricchezza». Ecco, la gioia è una ricchezza sicura, fondata però sulla mancanza di un desiderio smodato di ricchezza, quella materiale. Si tratta di una ricchezza spirituale sicura che nessuno può toglierti. È un invito a guardare in alto, a pensare in una dimensione spirituale, una dimensione quella che chiameremo verticale, e non una dimensione solo materiale, neanche orizzontale, ma in basso. Vede che di fronte a lui San Pietro, insieme alle altre tre anime con le quali ha parlato, si tratta di San Giacomo, San Giovanni e Adamo, comincia a cambiare colore, come se Giove e Marte fossero degli uccelli e si cambiassero le penne. E nel frattempo la provvidenza stabilisce un silenzio generale. San Pietro dice: non meravigliarti se io trascoloro, cioè cambio colore, perché vedrai anche tutti costoro cambiare il loro colore. In che cosa consiste questo cambiamento? Non è solo un cambiamento di colore, è un cambiamento di atteggiamento. Se prima erano felici e gioiosi, adesso sono indignati. Ecco, forse un invito, perché anche noi, pur trovandoci in una situazione di sostanziale benessere, non guardiamo con indifferenza alla corruzione e alle ingiustizie, ma ci insomma indigniamo. C'è forse bisogno di questa indignazione, l'indignazione degli onesti. Ebbene, dice, colui che usurpa la mia carica, il mio luogo, lo usurpa non formalmente ma di fatto, perché si comporta in modo indegno, ebbene costui ha trasformato il mio cimitero in una cloaca, in una fogna. Sono espressioni decisamente forti, tanto che addirittura Lucifero si placa laggiù e tutti diventano, arrossiscono tutti i beati, e persino Beatrice cambia aspetto, come una donna onesta che, pur mantenendosi sicura di se stessa, arrossisce perché si vergogna della corruzione delle dignità a cui assiste. Ecco, la riscoperta del pudore e della capacità di arrossire. La persona onesta arrossisce anche del male esterno. Immaginatevi quelli che addirittura queste facce di bronzo che non arrossiscono neppure della loro vergogna personale. Poi ancora con voce irosa proprio dice: la Chiesa non è stata fondata per acquistare oro. Abbiamo sparso il nostro sangue, perché la Chiesa è nata dal sangue dei martiri, per conquistare questa condizione beata. E le chiavi che mi furono consegnati da Cristo, non era nostra intenzione che diventassero segni di divisione tra battezzati, addirittura eserciti di cristiani che combattono fra di loro, e neppure che la mia immagine diventasse una moneta di scambio per privilegi falsi e venduti, quindi la simonia. C'è una situazione che persino la persona onesta non può sopportare. Addirittura questi pastori nascondono sotto questa falsa immagine il cuore di un lupo rapace che si nutre, che cerca solo di sbranare e di arricchirsi. A questo punto San Pietro invoca l'intervento di Dio. La provvidenza divina verrà presto in aiuto della Chiesa. E San Pietro finisce il suo discorso, la sua invettiva, invitando Dante a non nascondere quello che lui non ha nascosto, quindi a rivelare, a dire chiaramente anche questa opposizione alla corruzione della Chiesa. A questo punto tutti i beati si levano verso l'Empireo e Dante li paragona a fiocchi di neve, ovviamente una nevicata all'incontrario. A questo punto Beatrice, una volta che Dante non riesce più a osservare le anime per la distanza, lo invita ad abbassare lo sguardo. Dice: "Guarda che percorso hai compiuto". E Dante vede la terra non più da Cadice al Gange come l'aveva vista entrando nel cielo della stella fisse, ma si è spostato e quindi la vede dal Libano, e qui dice dal luogo in cui Europa fu rapita da Giove, oltre il varco di Ulisse, quindi come si potesse vedere quindi l'oceano al di là del varco folle d'Ulisse, dello stretto di Gibilterra e le colonne d'Ercole. La sua mente innamorata lo invita però a rivolgere il suo sguardo verso Beatrice e dice: "Rimasi così colpito dalla sua bellezza che tutta la bellezza espressa dalla natura o dall'arte sarebbero nulla, pure unite tutte insieme, rispetto al piacere divino che io sentii vedendo il suo sorriso". Questo sorriso che lo spinge con potenza verso il cielo velocissimo. Si tratta dell'ottavo cielo, il cielo del primo mobile. Beatrice, sorridendo, gli spiega la struttura dell'universo. Il principio che fa stare immobile la Terra al centro e fa muovere intorno ad essa tutti gli altri cieli ha origine da qui. Il primo mobile è quello che dà il movimento e quindi anche il tempo a tutti gli altri cieli. Questo cielo non è contenuto se non nella mente di Dio, la quale con amore e con potenza lo muove e lo capisce. Quindi solo Dio capisce questa struttura intima dell'universo. Di fronte alla struttura dell'universo che è mosso dall'amore e dalla potenza di Dio, di nuovo un'invettiva. Dall'osservazione della bellezza e della gioia piena nasce il contrasto con quello che accade sulla Terra. Anche la Terra potrebbe essere così, piena di amore e di gioia, e invece si corrompe. La gioia, l'innocenza, ci sono solo nell'età infantile, quando l'uomo ancora non sa parlare bene, ma quando prende possesso della parola e diventa adulto, tutti i buoni propositi insegnati dalla mamma che veniva seguita nei suoi consigli, svaniscono e anzi si trasformano in qualche cosa di negativo. La frase bella è: la pioggia insistente converte le susine vere in bozzacchioni, cioè in frutti marci. Cos'è questa pioggia continua? È il continuo esempio negativo che ci proviene dall'alto, dagli esempi dei nostri dirigenti. E questo corrompe la società. Però finisce Beatrice dicendo che non passerà molto tempo, che ci sarà una tempesta che farà cambiare rotta alla nave che finalmente riuscirà a riprendere la giusta rotta e alla fioritura seguiranno frutti sani.